In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo».
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. E gli undici avrebbero potuto rispondere: «Ma come facciamo, in così pochi, a obbedire a questo mandato?» Tra l'altro il Vangelo dice che dubitarono. Sappiamo bene come fossero feriti e frastornati dalla morte orribile di Gesù. Lui però invia ancora loro. Non organizza una nuova squadra, ma insiste rimettendo in pista gli stessi con le loro fragilità. Questa strana scelta che sembra perdente in partenza ha funzionato? Pare proprio di sì. Se noi dopo 2000 anni siamo qui, è perché quegli undici hanno accettato di essere rilanciati. A partire da loro, il Vangelo, il battesimo e i comandamenti di Gesù hanno percorso il mondo e hanno raggiunto milioni e milioni di persone. Ma la Chiesa ha un segreto. Segreto, per modo di dire, perché in realtà Gesù l'ha divulgato ai quattro venti. «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Ecco il segreto, la presenza del risorto attraverso lo Spirito nella sua Chiesa. Solo la sua presenza viva trasforma 11 discepoli traballanti in milioni di credenti, molti dei quali santi, cosa umanamente impossibile. La Chiesa sarebbe precipitata a terra subito dopo il decollo se si fosse costruita su quegli 11 e non sulla presenza del risorto. La vita della comunità cristiana, certo, non è sempre uno specchio limpido della presenza del risorto. A volte, anzi, si mostra come vetro opaco, incrinato e rotto. I cristiani portano la fragilità del peccato in tutte le sue forme. Spesso i credenti vanno in crisi, come tutti gli altri esseri umani. Quegli 11 erano andati in crisi, ma hanno avuto l'umiltà di invocare il perdono di Dio e annunciarlo, di mettersi in rete tra di loro, di aiutarsi, di non chiudersi nei loro dubbi e nelle loro paure, di allargare il cerchio e di annunciare. L'istantanea racchiusa nella cornice del Vangelo di oggi, l'ultima scena di Matteo, è anche la nostra fotografia. Noi ci prostriamo al Signore, riconoscendo la presenza del mistero, credendo che la nostra esistenza non possa ridursi a quel breve tratto che va dalla nascita alla morte. Ci rendiamo conto che la nostra vita non avrebbe senso se bastassero pochi secondi di terremoto o una cellula impazzita o una disattenzione alla guida ad interrompere tutto per sempre. E anche noi spesso dubitiamo, perché la fede richiede non solo il punto esclamativo, ma anche quello interrogativo. Non c'è nessuna domanda umana dalla quale dobbiamo risparmiare la fede. La fede si plasma sulla vita concreta con le sue gioie e i suoi dolori, con i suoi dubbi e le sue speranze. Quel «Io sono con voi tutti i giorni», consegnato da Gesù ai discepoli, è come un testamento aperto, perché dettato non da un morto, ma dal vivente, e quindi consegnato anche a noi. Anche per noi, come per gli undici, questo è l'unico punto di appoggio. Non è mai scritto nel Vangelo che chi segue il Signore goda di una protezione speciale dai mali della vita. L'unica sicurezza che può dare è questa: «Io sono con voi, sempre». È la sicurezza che può dare un genitore, un fratello. E infatti Gesù ricorda il Padre, il Figlio e lo Spirito, cioè ricorda che Dio non è un essere solitario, ma una famiglia. E un papà, una mamma, un fratello non illuderanno mai un familiare più piccolo dicendo «Vai tranquillo perché nella vita non ti succederà mai niente di male». Gli diranno invece qualunque cosa ti accada, noi ci siamo. Anche se dovessi camminare in una valle oscura, dice il Salmo 23, non temerei alcun male, perché tu sei con me.